Ci siamo? Sempre
sì,
noi
certo.
In diretta.
Eccoci.
Adesso a Impallomeni e Biscardi, che teniamo
sì.
Ancora qualche minuto per lo sentiamo, si aggiunge lui.
Sì, si aggiunge Nicolò Ceccarini.
Ciao,
ciao
Nick, ben trovato.
Buon pomeriggio, sempre meglio io, Piccari, Eleonora. Non si va di rispondere.
Allora, guarda, oggi
va
già
bene, vai, va bene. Okay.
Sono quasi tutti al mare, quindi oggi direi che mare, basta oggi. Questo. Sì,
basta.
Esatto.
Bene. Non mettiamo
altra,
assolutamente. Ci sono anche,
diciamo che Brad Pitt è meglio di tutti e la chiudiamo lì.
Su questo penso che insomma lo puoi dire anche tu.
Non ci sono dubbi. Allora, ci sono anche Impallomeni e Biscardi, vero?
Sì.
Tutte e due, li troviamo. Bene. Allora, sentite, prima di salutare Maurizio, così voglio sentire anche il suo pensiero. Ci siamo lasciati prima con il discorso Zaniolo. Allora parto da Niccolò per capire un po' qui la situazione.
Quanto si avvicinano ancora di più le due parti, Niccolò? Sì.
Ma io credo che ieri, insomma, Tiago Pinto, che abbia parlato con Vigorelli, abbia fatto un po' il punto della situazione. Non credo abbiano condiviso la strategia, perché comunque la strategia è già chiara. Mi sembra che di fronte all'offerta giusta Zaniolo va. Zaniolo ha aperto alla Juventus, la Roma ha aperto a una trattativa, la Juventus è interessata, ci sono tutti gli elementi per poterla fare. Ora c'è da capire se c'è ancora una possibilità della strada della contropartita tecnica, oppure solo un discorso cash. Per quello che ho capito io oggi, mi sembra più facile che si possa fare sulle basi di un'operazione solo economica, prestito oneroso con diritto / obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Come ho detto anche in occasione di altri collegamenti, potrebbe essere una storia simil Chiesa, anche se quella di Chiesa era un prestito oneroso biennale con obbligo di riscatto in caso di qualificazione alla Champions League. Io credo che il diritto obbligo lo potrebbero mettere ugualmente come piazzamento Champions. È chiaro che se fai un diritto oneroso, un prestito oneroso a 10-15 milioni, poi diventa automatico il diritto di riscatto, anche se non diventa obbligo. Poi che fai? Quando hai pagato 15 milioni il prestito un anno, e poi alla fine lo vai a riscattare, anche perché poi c'è la dilazione di pagamento. Non è che uno giugno 2023 deve dare, che ne so, 35 milioni alla Roma e fargli un versamento unico. Cioè, se si dilazionano in 2-3 tranche, funziona così. Quindi io credo che ci sia questa strada da seguire. Ora, io sulla tempistica ho visto, no, che tanti dicono si fa in fretta e furia. Io sono ancora un pelino prudente, dico che secondo me c'è da lavorare, perché io ho sentito la Juventus l'altro giorno e insomma mi è parso di capire che c'è da lavorare ancora, però la strada è intrapresa.
Maurizio, prima di salutarti ti chiedo, prima ne parlavamo, no? Ma è così necessario Zaniolo alla Juventus? Così lo chiediamo anche a Stefano, adesso dal punto di vista proprio...
No. Non è così necessario, però è un giocatore importante e la Juventus non può non inseguire i giocatori importanti, per cui rientra in quella filosofia. È giovane, bravo, forte, di grandi prospettive, costa relativamente poco, non costa poco in assoluto, però costa relativamente poco perché può essere dilazionato in 2-3 anni. Oggi se ti vai a comprare qualunque giocatore nel mercato europeo che non sia italiana, che non venga da una squadra italiana, ti chiedono se va male, se è buono, insomma mediocre, medio, ti chiedono 30 milioni da dare subito cash. Zaniolo te la caverai magari con 50 divisi in 3 anni e che quindi puoi ammortizzare nel tempo, è tutta un'altra storia. Quindi da questo punto di vista è un giocatore che va seguito, il giocatore vuole andare e quindi è il classico giocatore appetibile per la Juventus. Poi che si chiuda non lo so, però io sono d'accordo con quello che è stato detto fino adesso. È un giocatore che verrà seguito e probabilmente comprato da parte della Juve.
Pallomeni?
A questo punto, sentendo le parole di Nick, non so, mi sembra abbastanza lunga come cosa, non si definisce. Cioè, la domanda è: ma la Juventus ha veramente manifestato un interesse chiaro? La Roma, pur fissando una richiesta sui 50 milioni, è disposta a rinunciare così a cuor leggero a un giocatore del genere? Cioè, ci sono, ripeto, come avevo detto nei giorni scorsi, tanti dettagli che non sappiamo. Oggi c'è stato questo post di Zaniolo per non dimenticare il gol di Tirana, dopo che ieri si erano sollevate delle perplessità perché non si era fermato all'entrata, poi si è fermato all'uscita e hanno scritto il bronzo e le cose. Insomma, sto ragazzo ogni giorno ha una pagina dedicata.
È così.
Anche in maniera eccessiva, forzata. Io capisco che è un po' il personaggio centrale, lo è stato per tutto l'anno, è un grande talento, un ottimo giocatore. Però ripeto, secondo me sta in un mezzo agguato, cioè nel senso che potrebbe rimanere la Roma come potrebbe andare alla Juventus. Ripeto quello che ho sempre sostenuto. Secondo me farebbe bene a restare alla Roma per un suo percorso. Poi io capisco che vorrebbe più soldi, un adeguamento, un rinnovo, ma c'è tempo per poi per discuterlo. E se fa bene, può essere padrone del suo destino. Voglio dire, può migliorare, può arricchirsi, può diventare un giocatore importante, ancora più importante. Poi le vie del Signore sono infinite, c'è giovane, c'è 23 anni, c'è tutta sta prescia, come si dice a Roma, sta fretta di andare in un club, come ha detto Maurizio. Maurizio, è necessario? No, è importante? Sì. Però è sicuro però poi di fare 30 partite alla Juventus, da titolare, da protagonista? Non lo so, alla Roma è molto più probabile. Poi decidesse lui, decidesse il procuratore, decidesse...
Certo.
Il destino, che
certo.
Ti devo dire? Secondo me farebbe bene a quella la Roma, stare tranquillo, seguire Mourinho e tutto qua. Per sé e per la sua carriera.
Maurizio, stai dicendo?
Io non sono proprio così d'accordo. Perché? Perché se vai alla Juventus hai due strade. O impari ad essere un professionista serissimo o probabilmente ti fanno fuori. Cioè non accettano i comportamenti.
Non ho capito, Maurizio, perché alla Roma sono professionisti serissimi. Non ho capito.
Professionisti serissimi. No, non era questa la questione.
Ma sta storia che la Juventus
che Roma è più dispersiva. Roma è più dispersiva.
Vabbè.
No, vabbè, è un punto di vista.
Io posso aggiungere solo
una cosa? Che sì, poi saluto.
Hanno ragione tutti, però io faccio un ragionamento a calciomercato. Vista la stagione di Zaniolo e visto che naturalmente c'era tutto il tempo, perché non si è riusciti a rinnovare? Non sto facendo una responsabilità alla Roma al giocatore, perché questa è la premessa. Però secondo me, visto la stagione che c'era nella Roma, era il momento giusto di fare il rinnovo entro la fine di questa stagione, perché questa situazione avrebbe secondo me permesso poi di valutare meglio. Io non so se dipende dalla Roma, se dipende dal giocatore, io questo non lo so, però secondo me non si doveva arrivare a quest'estate in questa situazione, anche se oggi ricordiamo non è che Zaniolo c'ha il contratto che gli scade tra un anno, gli scade tra due anni, però ecco, se la Roma aveva veramente questo forte interesse secondo me di tenere Zaniolo, per me entro gennaio febbraio gli doveva rinnovare il contratto. Però dico, è un discorso fatto dal di fuori, non conoscendo chiaramente anche la volontà del giocatore, perché la Roma può anche avergli fatto un'offerta che il giocatore non ha preso in considerazione. Certo. Io questo non sono in grado di dirlo, quindi non lo so.
No, cioè, abbiamo ripreso Maurizio, così lo salutiamo. Maurizio, ti faccio chiudere e poi ti lascio, che avevi pochi minuti.
Non so dove era arrivato.
Hai completato il discorso
fino alla fine.
No, avevi completato il discorso sul fatto delle maggiori difficoltà nell'ambiente Roma, credo che questo era un po' il senso, no?
Sì, allora, nel senso che la Juventus è molto più brava a non far trapelare mai nulla di quello che fai, a meno che non vuole farlo trapelare. La Juventus ti protegge di più sotto questo aspetto. Poi è ovvio che se sei un professionista, sei un professionista a Roma, a Torino e dovunque. Però quando sei un ragazzo che giustamente o ingiustamente hai avuto, diciamo, delle chiacchiere che hanno seguito la tua carriera, alla Juventus è più difficile che queste chiacchiere continuino a uscire fuori. A Roma possono arrivare ad libitum, perché Roma è più così, è una città più tentacolare sotto certi aspetti, dove ognuno crede di sapere più degli altri, quindi si spargono voci che sono vere, che non sono vere, insomma è più problematica sotto questo punto di vista. Torino è più
io credo che sia più forte la struttura societaria nel proteggere più che altro l'ambiente.
Ma è così, da sempre,
ma non è solo un da sempre, è così, non è che quindi
per
evidentemente...
un giocatore, quindi rispetto a quello che mi ha detto Stefano, non è che io non ritengo un grande professionista Zaniolo, ritengo che lì può avere più protezioni. in una situazione in cui è stato molto chiacchierato, perché non dimentichiamoci tutte le chiacchiere che sono uscite su Zaniolo, alcune secondo me pure molto a sproposito e magari anche non vere. Lì una protezione diversa ce l'hai.
C'è una maggior tutela, dice Maurizio.
Sì, assolutamente.
Vabbè. Vediamo un po'. Maurizio, non ti voglio rubare altro tempo, ti ringrazio, ci sentiamo presto, un abbraccio.
Anche a voi e a tutti quanti.
Grazie.
Ciao Maurizio.
Grazie. Allora, Marco, prego, Nick.
Io sono d'accordo a metà con quello che dice Maurizio, nel senso che, allora, per il semplice fatto che secondo me c'è un discorso che va tenuto presente. Io non credo che sia mai uscito di Zaniolo che fa confusione nello spogliatoio della Roma. Io questa cosa non l'ho mai sentita dire e non mi è mai arrivata. Quindi, cioè, in questo senso la Roma l'ha tutelato e anche il ragazzo è tutelato, tra virgolette, da se stesso, dal suo comportamento. Io credo che il problema di Zaniolo sia stato un po' tutto il discorso, no, dei social e delle sue questioni private che siano state un po' troppo messe in pubblico, e infatti poi lui su questa cosa mi sembra che sia riuscito a intervenire, magari l'hanno anche consigliato eccetera, però io francamente Zaniolo non ho mai sentito dire di un comportamento sbagliato. Poi correggetemi, lo so Stefano che vive anche la realtà della Roma meglio di me, io di Zaniolo non ho mai sentito dire niente di strano, se non tutto quello che riguardava la sua vita privata, ma perché l'ha messa in piazza lui, nel senso che magari
secondo me è un ragazzo serissimo, un grande professionista, ripeto,
quindi io non capisco il problema di Zaniolo dentro la Roma, cioè casomai i social oggi purtroppo sono qualcosa che diventano un megafono e quindi vanno saputi utilizzare nella maniera giusta, uno lo fa anche in maniera inconsapevole,
forse purtroppo. Delle esternazioni, delle esuberanze, vabbè, ma poi niente di che, ma adesso noi giudichiamo il campo, a me di poi del fuori del
ma io infatti guarda vi posso dire che mi limiterei,
forse questo è il grosso equivoco,
allora da parte mia giocatore, no? Quindi sai Leonora, io mi limiterei da parte personalmente, poi magari sento anche
dico, magari
a rimanere al campo, cioè sai perché?
Cioè il grosso equivoco legato
perché
a Zaniolo
proprio
è proprio questo, nel senso
parlare.
Che si tende nella valutazione generale a considerare sempre anche quello che riguarda poi la sfera privata, il gossip, le ragazze che parlano, twittano, fanno, guardando invece poi meno quelli che sono gli aspetti legati.
No, ma io mi limiterei, io ragazzi
sono un po' più
giorni fa ha detto una cosa in Pallomeni, tra l'altro Stefano c'è un complimento per te, quindi te lo vedi che insomma
lo riprendiamo,
pure ieri,
eccolo qua,
no c'è un complimento per te e poi te lo leggiamo, no, però ieri ha detto, non so se ieri o l'altro ieri, Stefano ha detto un passaggio che secondo me è quello che ci che calza molto, cioè nel senso lui si crede forse di essere in questo momento veramente il più forte giocatore della Roma e secondo me e siamo anche noi che l'abbiamo descritto in questa maniera, cioè Zaniolo ad oggi io faccio la domanda, cosa ha dimostrato in campo? Cioè è veramente questo giocatore, parliamo di campo, che dobbiamo definire come addirittura, io mi ricordo il paragone a Totti.
Sì, l'erede,
cioè, ragazzi,
di Totti.
È colpa pure nostra. Zaniolo deve dimostrare di essere un giocatore forte, perché non lo ha dimostrato ancora.
Con questo messaggio scrivono...
Marco,
posso
dire una cosa? Volevo solo dire questo. Allora, secondo me c'è uno Zaniolo prima degli infortuni e uno Zaniolo dopo gli infortuni, proprio per quello che dicevi sul campo. Perché voi ditemi, prima del primo infortunio al legamento crociato, che cosa questo ragazzo, io gli ho visto fare delle robe che in tanti anni di calcio francamente non avevo visto fare quasi a nessuno. Cioè un centrocampista che prende palla nella propria tre quarti campo, palla al piede, arriva in porta e fa gol. Io erano anni che non vedevo un giocatore del genere. Questo prima dell'infortunio. Dopo il doppio infortunio, chiaramente Zaniolo ha avuto si è abbassato il rendimento di Zaniolo. Quindi bisognerebbe ora vedere Zaniolo recuperato al 110% quello che può fare se torna quello di prima. Questo secondo me è l'analisi. Poi paragoni con Totti, eccetera. Non si possa fare paragoni con gente che ha scritto la storia della Roma e ha fatto 2 miliardi di gol. Questo secondo me è ingiusto anche farlo, ma è ingiusto per Zaniolo, perché poi alla fine diciamo gli diventa un peso enorme. Però ci sono due Zaniolo, il prima e il dopo.
Stefano, vuoi aggiungere tu?
Mi piace Marco perché hai trasportato tutto sul campo e quelle sono le cose che mi piacciono di più parlare. Guarda, pensa tanti anni fa, quando arrivò la Roma ci furono tutte quelle campagne, la campagna acquisti di Moce, ho detto, ma parlando con degli, ma qual è il più grande acquisto della Roma? Io dissi Zaniolo, tutti risero. Ma come? Ma l'avete mai visto giocare in primavera all'Inter? Questo è un ragazzo eccezionale, benissimo. Ora come ha detto Nick prima, c'è uno Zaniolo prima degli infortuni, dopo gli infortuni, ha dei tratti da autentico cavallo di Raya, è veramente un talento sovraeccezionale, ha un agonismo, una potenza agonistica eccezionale, forse non ha il filtrante, non ha il passaggio, non ha ancora queste cose qui, ma è un giocatore unico nelle caratteristiche che in Italia insomma scarseggiano così. Allora, ecco perché prima dicevo, secondo me, dopo un anno così posto infortuni, ha giocato, ha segnato poco, ha fatto delle belle partite e ha fatto anche brutte partite. Mourinho l'ha messo in panchina, c'è stato diciamo una conoscenza tra i due. Io, se fossi in Zaniolo, mi metterei a testa bassa, dimostrerei al mondo chi è Zaniolo veramente, perché è veramente forte secondo me potenzialmente, ma sono d'accordo con te, cioè ancora si deve definire. Poi per carità, se lui vuole andare alla Juventus e si ritiene fortissimo, più di quello che forse qualcuno non lo considera tale, secondo me commette un errore di valutazione, ma questo è il mio parere. Cioè, io se fossi in lui resterei alla Roma, farei 15 gol, 20 gol, assist, boom, e poi dopo avrà il mondo ai suoi piedi. Cioè, deve essere. Però qualcuno, cioè, se Mourinho, uno come Mourinho, cioè, che ti può garantire una cosa del genere, magari da un dialogo tra i due in questi giorni può maturare un nuovo rilancio e un nuovo acquisto vero da parte della Roma. Ecco, secondo me la chiave qual è. Poi, per carità, per il rinnovo, come diceva Nick, fra due anni c'è il rinnovo. Vigorelli, il suo procuratore, potrebbe ridiscutere con la Roma e poi magari si allenta un po' tutto. Se invece lui vuole la Juventus ad ogni costo, vuole andare via, vuole guadagnare, che ne so, 900.000 euro l'anno in più, che adesso la Roma non gli può garantire, ma non è che gli può garantire, adesso ha detto il rinnovo non ne parliamo dopo. Cioè, non capisco tutto sto casino che si sta creando, sta fretta.
Eh beh, magari lì si è infilata dentro una no, società, capito, e però, sai, lì dire, è difficile dopo, no?
Ma cioè, lui sta bene qua, i tifosi ha segnato la finale, in finale la Coppa, oggi ha postato, cioè, sta sereno. Stai alla Roma, ti fai il tuo campionato, stai bene fisicamente, sei allenato.
Però io sai, oltre a questo, allora, oltre a tutto questo che voi avete detto, poi voglio chiedere una cosa a Nick anche su Jovic e la Fiorentina, oltre a tutto questo sì, che avete detto, che è condivisibile e comunque ci consente di fare delle ampie analisi, c'è anche da dire che se ti bussa la porta la Juventus, al di là del fatto che ti possa proteggere o meno, hai una prospettiva di poter andare a vincere molto, lo dico con grande rispetto, molto più ravvicinata rispetto a quello della Roma. Quindi io non lo so, però c'è questa insistenza e quindi sai, puoi fare. No, per carità, però sai, anche questo va messo, no, dentro tutto. Allora, Nick,
Stefano, la Juve ha bussato, dai, perché non è che puoi dire noi parliamo di interesse della Juve per Zaniolo perché ci piace passare le giornate a raccontare una storia di mercato sul giocatore.
Carità, che, ma avrà buttato, ma non a 50 milioni, magari lo vuole prendere a meno.
Ma non c'è dubbio, Stefano, ma che il fatto che la Juve voglia Zaniolo, credo non ci siano dubbi, lo sa per primo Zaniolo, lo sa per primo il suo agente, lo sa bene Tiago Pinto, lo sa Mourinho, lo sa Cherubini, lo sa Allegri, cioè questo è evidente perché parte tutto, diciamo, ma è normale, cioè voglio dire, ma a me mi sembra incredibile che si parli del fatto che è anormale che la Juventus voglia Zaniolo, cioè voglio dire, la Juve vuole andare a crescere, vuole andare a prendere giovani forti, ha preso Cambiaso, quindi è normale, bene, è normale però che pensi a Zaniolo, ci mancherebbe. Io cioè, se oggi dovessi andare
dopo aver preso Chiesa, a cifre più basse,
quello per forza
credo, non lo so,
non c'è dubbio, magari vorrebbero spendere anche 40 milioni massimo, però questo poi giustamente quando c'è una trattativa, quando c'è una trattativa bisogna stare anche alle richieste.
Sì, Nick, la Fiorentina si sta muovendo, mi sembra. Jovic arriva venerdì, quindi un altro tassello che viene aggiunto. Parliamo un attimo di questa squadra che, nonostante una serie di polemiche che c'è pure sempre intorno all'ambiente viola, e tu insomma lo sai molto bene perché lo conosci più da vicino, però sta società si sta muovendo, mi sembra che stia fornendo una squadra, non dico completa, ma molto vicino all'italiano al momento della preparazione, dell'inizio del ritiro.
Ma guarda, io quando alla fine del campionato, no, era venuto fuori il discorso Torreira sì, Torreira no, allora c'era nata tutta quella polemica intorno all'addio di Torreira. Io insomma un po' di esperienza ce l'ho in queste cose e ho sempre detto: guardate, aspettiamo la fine del mercato e il mercato della Fiorentina ci dirà le ambizioni della società e della squadra, perché è sempre, vuol dire, la cartina di tornasole il mercato, perché il mercato ti fa capire se una società è ambiziosa o meno. Oggi la Fiorentina prende Jovic, ha già preso Gollini, prestito oneroso con diritto di riscatto, ha preso Mandragora a titolo definitivo, oggi c'è un incontro per arrivare a Dodò, balla poco per chiudere la trattativa anche con Dodò. Credo che questi acquisti dimostrino la volontà di crescere. E poi mi direte, certo Jovic è un giocatore che negli ultimi due anni non ha fatto per niente bene, però ricordiamo, è un giocatore del Real Madrid
che giocava poco.
Quando vai a prendere, quando vai a prendere uno dal Real Madrid, insomma, voglio dire, per la Fiorentina non è poca cosa, secondo me è un
no, ma poi aggiungi a questo, Nick, aggiungi a questo che se giochi nel Real Madrid e hai di fronte quei giocatori lì, fai fatica a giocare, non è che c'è pure da dire questo.
Sì, poi sicuramente ci ha messo del suo Jovic, perché chiaramente, insomma, ora è vero che c'è Benzema e Vinicius, però se uno è forte poi qualche partita, qualche gol, uno, quindi sicuramente qualche responsabilità ce l'ha anche Jovic, però ecco, la Fiorentina secondo me ora poi c'è da capire bene questa formula, perché è un titolo definitivo nel quale fondamentalmente poi il giocatore dovrebbe decidere il suo futuro tra due anni, in pratica, insomma, era un modo come un altro, erano tutti d'accordo nel fare questa operazione. Io credo che questo sia sicuramente un momento buono per la Fiorentina e che questa squadra, grazie anche a questo allenatore, io ho visto Italiano, lo vidi 20 giorni fa quando ci fu il discorso del rinnovo e l'ho visto con un sorriso smagliante, proprio di convinzione. Ecco, quindi vuol dire che l'allenatore è in sintonia con la società e anche con le mosse di mercato, e quindi io credo che quest'anno la Fiorentina possa ulteriormente crescere,
quindi fare un balzo anche in classifica, Stefano Impallomeni.
Ma io sta Fiorentina ha preso Gollini, Mandrago, mi piace come l'allenatore è stato confermato, mi piace come squadra, certo potrebbe migliorare, ripeto, il cruccio d'Italiano è sfogare questa vocazione offensiva che dà la squadra con Iconé, Gonzalez, Celso, Jovic, cioè devono tornare i numeri là davanti, poco.
Guarda,
da fare.
Fiorentina, Stefano, se oggi la Fiorentina tenesse anche Milenkovic, come si dice a Firenze, l'anno prossimo ci si diverte. Il problema è che Milenkovic mi sa che andrà via e quindi bisognerà essere bravi a sostituirlo. Ecco.
Lì bisogna, diciamo così,
l'obiettivo
esatto. Della Fiorentina in campionato quale potrebbe essere? Vi chiedo questo, cioè avvicinare, quest'anno è arrivato in Conference League, no? Avvicinare, sì. Non so, la Lazio? L'Atalanta? La Roma?
L'Atalanta l'ha messa dietro quest'anno.
Quindi, io dico superarla, sì. Proprio, cioè avvicinarla nel senso di fare un campionato modello Atalanta.
Insomma, non
l'ultimo, di quelli precedenti.
Se la Fiorentina riuscisse a confermare un posto in Europa, non in Conference ma in Europa League, e facesse anche una buona esperienza in Conference, sarebbe uno step sicuramente di crescita ulteriore, che non è che puoi prendere e dici vinco la Conference.
No.
Però se magari riconfermo la posizione migliorandola, rimanendo non in Conference ma in Europa League, e facendo magari una buona strada anche in Conference, sicuramente è un altro step. Intanto le cose non si fanno in due giorni, i programmi sono triennali di crescita di una squadra, e quindi ci vuole un po' di tempo.
C'è un'ultima domanda per Nick prima di salutarlo, però voglio sentire anche Stefano. Come vedi questa Fiorentina, lo step del prossimo anno in campionato?
Sono d'accordo con Nick, bisognerà riconfermare l'annata di quest'anno, dico settimo, sesto, insomma, ma c'è l'incognita europea, il doppio impegno, Italiano.
Io lì che voglio europea, vedere Italiano, lo sapete ragazzi.
La rosa deve essere all'altezza, e quindi i ricambi, è un'altra annata, c'è l'Europa di mezzo,
io lì che voglio vedere, lo sai, mi incuriosisce Stefano proprio questo, perché per la prima volta Italiano si trova a un'esperienza nuova dopo tre anni di Serie A, si trova a guidare una squadra che è arrivata settima e fa l'Europa, e quindi ha il doppio impegno, e qui voglio vedere anche la sua idea di calcio
della rosa,
si sposa con questo doppio impegno. Un'ultimissima osservazione per Nicolò,
sì,
lo
di
salutiamo.
Arianda Milano, volevo chiedere a Nicolò cosa ne pensa delle parole di Battistuta, dove si augura un futuro alla Fiorentina come dirigente.
E cosa posso dire? Se dipendesse da me c'era già, e quindi voglio dire, con me sfonda la porta aperta. Lui Antognoni e io dormo sonni sereni per i prossimi 100 anni.
Ecco, non dipende da me.
Esatto, c'è stato all'inizio della gestione commissa un contatto che però non ha portato, diciamo così, a una continuazione o quantomeno a un accordo, però insomma Battistuta credo che possa tranquillamente fare il dirigente, anche perché insomma di giocatori se ne intende. Sarebbe bello vedere Battistuta e Antognoni insieme nella Fiorentina. Sarebbe un bel vedere. Poi mettiamo anche Rui Costa, facciamo un tridente.
Ecco qua, delle meraviglie.
Ha fatto la luce, la lucina e il bomber. Esatto, a posto. Esatto. Va bene. Nick, ti abbraccio come sempre. Buon lavoro a Niccolò Ceccarini.
Ciao,
grazie.
Ciao a voi. Ciao.
Allora, Stefano, so che ti voglio rapire. Posso tenerti un altro blocco? Perché c'è un altro paio di argomenti. O ti devo lasciare? Dimmi tu, come sei messo?
No, resta.
Allora, poi ci sono dei messaggi, dobbiamo il complimento glielo dobbiamo mandare. Che fai? Gridi che mandiamo in Pallomeni,
qui.
Ho capito.
Glielo giriamo subito. Grande vai. Stefano in Pallomeni, voce intellettualmente onesta che dà lustro a questa trasmissione.
Hai capito?
Vuol far passare l'idea che a Torino ci sia il professionismo e a Roma no, e abbiano l'anello al naso. Basta con questa narrazione,
ci fermiamo, torniamo ancora con Stefano in Pallomeni. C'è Marco Conterio con noi e anche Massimo Bonanni. Facciamo un giro un po' su qualche curiosità. Torniamo subito.